Nell'ultima parte della scorsa lezione abbiamo cominciato a vedere quello che è stato il lungo cammino delle riforme giuridiche approntate negli anni 70. In questi anni, infatti, sono state introdotte importanti riforme che erano attese da lungo tempo e riforme che, appunto, abbiamo visto hanno reso evidente quello scarto che si era realizzato tra la società e la legislazione. E anche il fatto che l'azione della classe dirigente era molto spesso in ritardo, comunque impantanata su alcune posizioni che erano molto differenti da quelle della società civile. Abbiamo visto inoltre che in questo contesto le donne hanno, e le femministe in particolare, hanno svolto un ruolo decisivo. Non hanno avuto una strategia unitaria, efficace, in modo completo, ma sono riuscite comunque a mettere sul tavolo, a mettere in agenda alcuni dei provvedimenti, dei cambiamenti più importanti. Le pressioni, abbiamo detto, sono state esercitate a livelli differenti, con cortei, manifestazioni, proposte di provvedimenti di legge, appunto discusse in Parlamento e portate avanti da associazioni, sindacati e quant'altro. Tra le battaglie più dure combattute dalle donne in questi anni, nella scorsa lezione non ho citato almeno due aspetti importanti. Il primo riguarda la violenza alle donne e l'altro riguarda l'aborto. Forse la battaglia, anzi sicuramente la battaglia più dura combattuta appunto dalle donne in questo decennio. Questo perché questa battaglia rappresentò una sfida molto forte all'autorità delle istituzioni, all'autorità della Chiesa. Fu condotta in modi e con modalità compositi, anche attraverso forme di disobbedienza civile. Fu una lotta dal forte impatto simbolico per gli aspetti personali e morali che implicò. E infatti, come è del tutto evidente, investì molti piani, quello etico, religioso, sociale, però anche materiale ed economico. Una lotta fu quella per la legalizzazione dell'aborto, che fu molto dura anche per la situazione di partenza in Italia, per quella morale comune che abbiamo già descritto, per la diffusione, meglio, per la mancata diffusione di politiche sulla contraccezione, ma anche a quelle politiche e a quelle pratiche legate al tema che caratterizzavano appunto l'Italia, legate al tema della sessualità. Il problema della legalizzazione dell'aborto si radicava in un contesto abbastanza impressionante e rappresentava infatti l'aborto un problema di ampia portata. Nei primi anni 70, ad esempio, il Ministero della Sanità stimava in circa 850.000 le interruzioni di gravidanza illegali in ogni anno. In questa cifra impressionante c'erano anche 20.000 donne che morivano per le conseguenze appunto degli aborti illegali, che erano praticati con dei livelli di igiene e di perizia medica anche raccapriccianti, perché se alcuni erano svolti in cliniche magari consenzienti, altri erano svolti in condizioni raccapriccianti nelle case, operati da donne ovviamente del tutto impreparate dal punto di vista sanitario. Nel periodo che abbiamo preso in considerazione, l'inizio, diciamo, della battaglia si può far risalire ai primi appunto anni 70. Alcuni punti che forse è interessante citare riguardano questi aspetti. Nel 1971 il Movimento di Liberazione delle Donne, che abbiamo già incontrato, lanciò una campagna appunto per una legge di iniziativa popolare che abolisse abolisse il reato di aborto. Appunto il Movimento di Liberazione della Donna si federò al Partito Radicale. Ed è interessante che mise in atto alcune delle prime proteste e alcune delle prime iniziative, come ad esempio l'autodenuncia, ovvero alcune donne procurarono o si praticarono l'aborto e andarono a denunciare quello che era un reato alle autorità. Questo ovviamente crea molto spesso dei veri e propri shock, però permise anche l'esposizione mediatica, diremmo ora, del problema. Un'altra cosa che fece il movimento di liberazione della donna a partire appunto dai primi anni 70 fu anche mettere in campo quelle pratiche di self-help, di autoaiuto. E addirittura dal 75-76 vennero realizzati anche i primi centri contro la violenza alle donne. Ma l'iniziativa vera e propria decollò dopo il referendum sul divorzio del 1974, con quell'impulso che abbiamo visto essere portatore di una nuova appunto istanza e di nuove possibilità anche per far passare alcune leggi che solo pochi anni prima parevano irrealizzabili. E va rilevato che appunto le donne ne furono profondamente coinvolte. Vennero poste in atto anche progressivamente delle campagne per la libertà di scelta, che suscitarono un profondo e un ampio dibattito che si spaccò in varie posizioni. Ovviamente la Chiesa Cattolica fu fortemente contraria a questo tipo di iniziative. La legalizzazione dell'aborto, ma più in generale appunto anche queste campagne per la libertà di scelta. E di conseguenza, soprattutto all'inizio, nemmeno i partiti politici furono molto timidi, furono molto reticenti ad appoggiare questo tipo di rivendicazione. Lo fu anche il PC all'inizio, anche se poi mutò progressivamente linea, seppur non mancarono appunto comunque esitazioni. Nel 1973 venne formulato un progetto di legge importante, un altro passo avanti in questo cammino per la legalizzazione dell'aborto, e ne fu protagonista ancora Loris Fortuna, deputato socialista friulano che abbiamo già incontrato come promotore della legge sul divorzio. Fortuna formulò nel 73 appunto una proposta per un progetto di legge sostanzialmente moderato, che legalizzava l'aborto in caso di serio pericolo, ad esempio per la salute fisica o psichica della donna. Però da questo impulso venne poi organizzata anche una grande raccolta di firme a sostegno della legalizzazione dell'aborto. E il risultato forse più importante di questa raccolta di firme fu nel 1975 una sentenza della Corte Costituzionale che depenalizzò l'aborto terapeutico, ovvero quello praticato per ragioni appunto di salute, legate alla salute della donna. Sempre nel 1975 abbiamo un ulteriore passo avanti ed è il primo disegno di legge formulato dal PC, dal Partito Comunista, che proponeva appunto segno anche di quel cambiamento che ho detto, e proponeva questo disegno di legge l'aborto gratuito nelle strutture pubbliche, però lo garantiva solo ad alcune condizioni, ad esempio se la donna era rimasta incinta in seguito a uno stupro, per un incesto o per se la gravidanza comportava per la donna un grave pericolo per la sua salute, oppure se il feto presentava gravissime malformazioni. Anche se, abbiamo detto, progressivamente il PC si avvicina alle istanze portate avanti dalle donne, non abbracciò mai fino in fondo un'idea di libertà di scelta per le donne. La DC invece, la Democrazia Cristiana, fu ostinatamente contraria a questo tipo di iniziative. Profondamente contraria fu anche il CIF, il Centro Italiano Femminile. Però mi pare importante rilevare che furono sempre più isolati, sempre più distanti dalla sensibilità del paese reale, come poi vedremo dimostrarono i risultati del referendum. Il Partito Radicale invece fu la forza politica che sostenne sempre quel principio di autodeterminazione della donna e di libera scelta. Su questo tema anche le femministe furono divise sulle questioni di metodo, sulle tattiche e anche sulle questioni morali, dipendenti appunto dalla proposta di depenalizzare l'aborto. Però, ciononostante questa frammentazione, riuscirono a portare avanti insieme una campagna intensa, molto intensa, che prevedeva alcuni aspetti fondamentali. Uno, ad esempio, era quello di mettere in atto delle azioni di disobbedienza civile, realizzare, costituire e far funzionare dei gruppi di self-help, di autoaiuto, che praticavano aborti o creavano dei collegamenti con delle cliniche, ad esempio all'estero, per far spostare le donne e riuscire a farle abortire negli stati in cui questo era consentito. Contestualmente viene ad esempio messa in atto anche l'azione del CISA, Centro Italiano per la Sterilizzazione e l'Aborto. Anche se alcune di queste iniziative poi non hanno un comportamento corretto, ad esempio nei confronti delle donne. Penso ad esempio alle denunce delle donne che aiutavano o praticavano gli aborti, che in alcune occasioni vennero messe in atto solo per avere visibilità mediatica e a tutto discapito appunto delle donne stesse e di tutte le conseguenze morali, psicologiche e quant'altro che dietro questo, che dietro l'aborto appunto ci sono. Un aspetto però importante dell'azione delle femministe è quello di creare una mobilitazione costante, sempre più incisiva, invasiva nella società, appunto creando mobilitazioni a vari livelli, organizzando con una cadenza veramente impressionante manifestazioni per garantire un aborto libero e gratuito presso le strutture pubbliche. Quello che volevano sottolineare è quello che era il fatto che la decisione su questo tema così importante e che spaccava anche lo stesso movimento in moltissime articolazioni era che la decisione spettasse alle donne. Fossero le donne quelle che dovevano autodeterminarsi e avere la piena facoltà di scelta, e non fossero sottoposte ancora una volta ai mariti, ai padri, ai medici, che in qualche modo decidevano in loro vece, ma appunto la decisione spettasse in prima persona a loro. Ciononostante, dicevo, emergono molti aspetti e posizioni anche controverse. Mi viene in mente ad esempio quell'aspro e lunghissimo dibattito ad esempio sui termini entro i quali, ad esempio, l'aborto potesse essere consentito o meno, sino a quale settimana della gravidanza, ad esempio, si potesse intervenire o quando no, ma anche, ad esempio, quale fosse l'età minima per una donna per essere cosciente delle proprie decisioni. E questo creò, in tutto questo periodo, discussioni molto, molto aspre e molto ampie, trasversali, ecco, nelle varie posizioni che avevano le donne in questo periodo. Una lotta, dicevo, aspramente combattuta, che non ebbe forse una strategia particolarmente efficace, perché in buona sostanza si può ritenere che le femministe faticarono a tradurre tutte queste istanze in fatti che potevano arrivare, ad esempio, in proposte nette, concrete in Parlamento, o che potessero farsi strada, diciamo, in quelle che possiamo definire le stanze del potere. Arriviamo al 1975, in cui però finalmente viene scritto un progetto di legge unico approvato dal Senato. Che punto viene approvato dal Senato, però l'iter purtroppo della legge viene interrotto dalle elezioni che sono incombenti e quindi si conclude con un nulla di fatto e in buona sostanza bisogna ricominciare da capo nella legislatura successiva. Contemporaneamente, 75-76, sono organizzate imponenti manifestazioni ancora per legalizzare l'aborto, che sono partecipate sempre di più da migliaia di donne. Avvengono in questo periodo anche degli episodi, appunto, nelle piazze e nelle strade, degli episodi che condizionano anche l'iter, dello sviluppo legislativo di queste proposte di legge. Penso ad esempio agli arresti degli esponenti radicali che avevano praticato, gli aborti e che si erano autodenunciati alle autorità di polizia. Penso al fatto che progressivamente il fronte dei partiti politici vede un sostegno un po' prima timido, poi progressivamente un po' più deciso, un sostegno delle posizioni, ad esempio, dei radicali. E questo fronte un po' si allarga, con la netta contrarietà comunque sempre della Democrazia Cristiana e del Movimento Sociale Italiano. Tra il 75 e il 76 è anche importante rilevare che viene posto termine alla campagna di raccolta firme appunto per depenalizzare l'aborto e vengono raccolte circa 800.000 firme. Tant'è che il 5 dicembre del 76 un decreto del Presidente della Repubblica fissa il giorno per una consultazione referendaria appunto su questo tema. Però poche settimane dopo, pare che siamo al 1° maggio, il Presidente della Repubblica Leone è costretto a sciogliere di nuovo le Camere e a indire nuove elezioni. E questo crea un nuovo impasse, no? Un nuovo blocco, un nuovo ostacolo all'azione legislativa su questo importante tema. Infatti dobbiamo attendere il 1978 e la formulazione di almeno 9 disegni di legge per vedere finalmente approvata la legge che depenalizza l'aborto e che, come vedremo, dispone alcune norme per praticarlo. E la famosa legge 194 del 22 maggio 78. In quella data, appunto, la legge approvata e segna questa data la conclusione di un percorso assolutamente complesso. La legge passa nonostante il fortissimo ostruzionismo di Democrazia Cristiana e di neofascisti, però è una legge formulata con alcuni punti che sono al di sotto delle richieste delle femministe e addirittura anche al di sotto delle richieste dei radicali che infatti votano contro questa legge non ritenendo il testo del tutto soddisfacente alle proposte che avevano portato avanti. Ciononostante, alcuni passi avanti significativi sono segnati dalla legge 194 e tra questi citerei appunto l'abrogazione della legge precedente. Ed erano quegli articoli 545 e successivi del codice penale Rocco del 1930. Si consente l'interruzione volontaria della gravidanza entro i 90 giorni e questo a spese dello Stato. Si pone in atto che l'aborto sia illegale poi nelle strutture private. L'aborto è possibile se la gravidanza o il parto potevano comportare rischi seri per la salute psichica o fisica della donna, tenendo conto anche delle condizioni sociali della donna e del modo in cui era avvenuto il concepimento, ad esempio, nei casi di stupro. E lo rende possibile anche in casi di malformazione del feto. Nella maggioranza dei casi questa legge pone anche un periodo di 7 giorni di riflessione alla donna prima di procedere con la fase diciamo, operativa e pone come termine appunto i 90 giorni, 3 mesi, concedendo di effettuare l'aborto solo successivamente ai 3 mesi, solo per scopo terapeutico. Per le minorenni, ad esempio, pone dei limiti e serve il consenso dei genitori o del giudice. È importante rilevare però che alcune tutele sono espresse in modo netto, ad esempio l'anonimato per le donne che scelgono di praticare l'aborto. Il fatto di poter consultare il padre solo se la donna lo consente. Questa legge poi prevede tutta una serie di pratiche di sostegno alla donna, forse non sono molte, però una serie di misure che avevano lo scopo, e questo è un dato importante da sottolineare di questa legge, di limitare in generale il numero di interruzioni di gravidanza, di formare le donne, di educarle, donne e uomini ovviamente, sui metodi contraccettivi e su tutti i modi fisici e morali, tutto quello che ci può andare dietro, per, diciamo, evitare di giungere a questo punto. Su questo solco sono infatti previsti la formazione, la costituzione dei consultori, della rete di informazioni, di tutela e quant'altro. Questa legge però prevede anche alcuni compromessi, quelli appunto citati in precedenza, che avevano fatto in modo di evidenziare le critiche dei radicali. Il primo è l'obiezione di coscienza da parte del personale medico, che nel 1979, l'anno successivo alla promulgazione della legge, vede questi dati. Il 72% dei medici sono obiettori di coscienza e lo fanno non solo per ragioni etiche o religiose o per scongiurare il rischio professionale di una pratica chirurgica che comunque comporta evidentemente dei rischi, ma lo fanno anche per altre ragioni di interesse legate appunto a tutta un'altra serie di questioni che investono anche il campo politico. Dico questo perché il confronto è un dato che rimane ancora evidente oggi. Il confronto con gli altri paesi è abbastanza impietoso, nel senso che in altri paesi, penso ad esempio a quelli dei paesi scandinavi, le percentuali sono molto ridotte, sono meno del 10%. Tuttora in Italia le percentuali sono molto alte. Sebbene la legge preveda che la salute della donna venga prima e comunque il diritto di obiezione di coscienza non valga in caso di pericolo di vita o per tutelare la salute della donna in caso di emergenza, in generale assicurare il diritto di abortire che questa legge dà per la carenza anche di medici sembra essere, sia negli anni 70 ma anche oggi, sembra essere abbastanza complicato, e questo soprattutto in alcune regioni d'Italia. Per la portata e per le implicazioni che questa legge comporta, immediatamente dopo la sua promulgazione si realizza appunto il tentativo di farla abrogare da parte di quei partiti, DC e MSI in testa, che non erano assolutamente d'accordo. Raccolgono un bel numero di firme e propongono un referendum appunto per abrogare questa legge. Il referendum si tiene nel 1981 e vede una ampia mobilitazione dei partiti e di tutta la società. La vittoria per mantenere la legge è schiacciante. Il 67,5% degli italiani votano a favore del mantenimento di questa legge. Se volete un breve approfondimento su questi temi, consiglierei di dare un'occhiata al saggio di Paola Gaiotti De Biase, Cattoliche e cattolici di fronte all'aborto e il mutamento degli equilibri della Repubblica, uscito in Genesis, la rivista, numero 1 del 2004. Questo saggio ci fa capire, pone in luce al fatto che la Chiesa Cattolica non aveva forse compreso molti dei problemi dei suoi fedeli. Molti avevano ovviamente scrupoli di coscienza, ma comprendevano che gli errori e gli orrori degli aborti legali potevano essere risolti in qualche modo solo all'interno di strutture pubbliche e gestite e regolamentate da delle leggi. Rimane il fatto anche che comunque gli italiani, siamo nell'81, volevano andare oltre, superare, risolvere un problema anche antico. A 40 anni dalla sua adozione, il pieno accesso all'interruzione volontaria di gravidanza, come appunto prevista dalla legge, resta ancora da garantire. Penso soprattutto in riferimento alle situazioni socio-economiche, ad alcune situazioni regionali, al tasso di istruzione. Pare impossibile, ma spesso si rileva grandissima disinformazione o vera e propria ignoranza, ancora oggi, non solo per le garanzie e i diritti delle donne, ma anche per le questioni legate in generale al concepimento. Segno forse che il cammino proposto dalla legge in ambito educativo, che è parte fondante della legge stessa, è ancora lungo e ancora da fare. Questa legge funziona? Nel 2015 va rilevato che il numero totale di interruzioni volontarie di gravidanza è stato di 87.600 circa. Cifre ben differenti da quelle degli anni 70 e comunque progressivamente in calo, tant'è che questa cifra è dell'8% inferiore al 2014 ed è ben del 61% inferiore del 1983. È interessante notare che il tasso quindi di aborti è drasticamente calato, si è ridotto al 10% di quello che era all'inizio quando questa legge era stata strutturata. In questi anni, negli ultimi anni, i casi appunto registrati nelle strutture sanitarie hanno visto anche una forte articolazione tra donne italiane e donne straniere. Nel 2016, ad esempio, a fronte degli 89.000 circa aborti, circa 60.000 riguardano le donne italiane e gli altri 20.000 sono riferiti a donne straniere. Se lo mettiamo in proporzione alla popolazione, vediamo appunto dei dati interessanti anche per leggere questi aspetti. È un tema questo che vede ancora accese dispute. Spesso lo vediamo tirato in campo da forze politiche per usi strumentali e, questa è una cosa che mi pare di rilevare, sempre più tirato in causa con poca cognizione di quello che questo problema rappresenta. Forse appunto citato più per ragioni ideologiche, qualsiasi esse siano, che non per una vera discussione su un tema così complesso. Penso però che questa legge 194 abbia rappresentato e rappresenti un netto avanzamento per risolvere il problema della piaga degli aborti clandestini e anche delle disparità di classe che erano riferite appunto scelta di una donna di interrompere una gravidanza. Penso che sul tema della formazione, come ho detto, sia necessario ancora forse riflettere e andare avanti, con un'attenzione anche all'aspetto ideologico che non deve essere una pregiudiziale sul tema. La libertà di scelta e di autodeterminazione della donna espressa da questa legge, penso sia una conquista irrinunciabile. Questa legge rappresenta un netto avanzamento, diciamo una conquista irrinunciabile rispetto alla situazione di partenza. Ovviamente una legge che può essere perfettibile come moltissime altre leggi che sono state scritte, anche perché forse è bene precisarlo, perché talvolta viene male presentata, questa legge comunque non impone dei comportamenti a chi è contrario. ma garantisce una scelta che deve essere consapevole. Questa legge è riuscita a creare un'educazione, una riflessione attenta su questo tema, una reale consapevolezza? Ecco, su questo forse mi lascerei un punto di domanda.